La macama salamale, kilo adama, le kilo dama dam, la macama salamale, ani cone.
Occupied territories that Santa Fede Liberata, Radio Neanderthal, grazie a Radio Voci da Quartieri per la diretta. Continuiamo ancora questa giornata infinita che passa attraverso Radio Bimbi dal Basso, continua con Radio Godzilla per una pasta al forno e adesso giunge qui da noi di Radio Neanderthal, che volevamo portare un contributo a questa giornata provando soprattutto a raccontare un po' quelle che sono le pratiche e le storie che raccontiamo attraverso quelle che possiamo dire rubriche o programmi degli ultimi mesi, dell'ultimo tempo della nostra radio, anche per raccontare un poco quelle che possono essere difficoltà o nuovi paradigmi. Una cosa che mi premeva da dire in una giornata che prova a ragionare oppure a divertirsi attraverso le radio indipendenti è che la radio ha in questo momento all'interno della comunicazione un ruolo molto importante, perché riesce semplicemente attraverso la voce e assolutamente senza l'immagine a trasmettere e raccontare qualcosa. Ecco, quindi inventa qualcos'altro, qualcosa che non ha bisogno esclusivamente della visione, quindi del contatto visivo, ma attraverso qualcosa che sia più profondo, qualcosa che sia la voce, e quindi inventa una sorta di un altro paradigma. E proprio su questo, inventare altri modi anche di comunicare, c'è stata una rubrica, quella di Stecca, che proprio nella parte iniziale, nelle prime puntate, raccontava quello che poteva essere, diciamo, steccabile. E quindi chiedo a Stecca, ma che cos'è questo steccabile?
Beh, allora, chiaramente Stecca fa riferimento innanzitutto al dialetto romanesco, fare stecca, famo steccapara, no? Però in realtà ha a che fare anche con la stecca in senso musicale, quindi steccare nel senso di produrre una nota stonata. C'è anche una vaga idea dialettale, che magari non è proprio dialetto napoletano, ma insomma è l'idea di stare qua. Quindi stecca di base è stata una trasmissione che ho pensato come l'idea di parlare di tutto ciò che è distorto. E tutto ciò che è distorto dal mio punto di vista è in buona parte quello che è oggi la comunicazione. Cioè la comunicazione avviene in modo distorto perché i media tendono a distorcere ciò che avviene nel mondo percepito, nel mondo reale. E quindi via via Stecca ha cercato, soprattutto nel periodo poi della pandemia, di andare a decostruire tutta quella che era la propaganda e la comunicazione su alcuni temi. Poi vabbè, siamo riusciti a fare anche altro, tipo a parlare insomma di digitale, parlare di social, parlare di come la bolla digitale agisce in maniera tossica su di noi. E niente, poi negli ultimi periodi abbiamo provato a parlare di libri e speriamo in futuro di tornare a parlare di libri, ecco.
No, questo fatto hai detto del rapporto col digitale, del rapporto con la tecnologia, in Radio Neanderthal è stato un elemento importante. Abbiamo compreso come sviluppare e capire e praticare radio voglia dire necessariamente interfacciarsi con certi problemi e certe cose che vanno risolti, possono essere risolti in tanti modi, ma forse una delle migliori che ci ha aiutato tanto è anche riuscire a risolverli in una maniera collettiva, anche per condividere quelli che sono i saperi tecnici, anche perché oggi un elemento importante, e poi magari ne parleremo anche dopo, della repressione è proprio attraverso la tecnica e il controllo come riesce a reprimere l'individuo. Adesso io passerei anche a un'altra rubrica, ma prima mettiamo un pezzo, perché questo brodo di cui parliamo dopo è un brodo pieno di musica.
È un brodo primordiale.
Vai mais.
Tendero mazo, ecco bus. Mazo. Mazo. Tendero mazo. Tendero mazo. Tu akanya mazima. Yeah. Bene yo mucho niño mi ranga nyokula baba waranga bepena. Yeah. Yeah. When you want to then you'll be wrong and you'll put a baba while I'm the baby now. Father Nyanga, Emmy's a nick, then you'll be like a Yabula. Let us do the nick, tap on tap on the neck, break and the water. I don't do the nick, mama, the tatans in the bank of tata. But I'm a one, you'll be like a nick, that I'm a woman. Wow, get angry, I'm a big one, the Sibai, you get his abba, what I. But next time you're angry, you'll put a little bit of a joke, it up, me more to be now. I do the angry, the water. Chat it on the bar, put on my bear. Iranza kuzenda baba father baga tava galana.
Na tembo fada taba na majara. Ebitiwa wabite we bya fada tazara bana. Tiga na maso, 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 maso. Tebebe, tebebe, tebebe. Maso, 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 maso. Tebebe, tebebe, tebebe. Tiga na maso, 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 maso. Tebebe, 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 tebebe. Maso, 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 maso. Tebebe. Hey. Maso wa baby badawo, maso wa yo mula mwao, maso ye dido we madega. Suwezi Adamo nekawa, ya bechi bada chivadia. Ukaka saki na chela, chali awo mamaso katikwe. Obukali pasi bo simbulo bo songa mbele bo yigila. Yek bifuli minawa, yo boli de eche mkulobe jemi sana. Wama mungupo adik mula mwa, kibuze chukulu chembuza. Kwa genda wa, akasela, akamazela kari agale girwa. Sengenda maso, 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 maso. Sina vega, sina vega, sina vega, sina vega. Maso, 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 sima vega. Hey, then did have a maso. Maso, maso, nina maso. Then did have a maso. Sit down, I got a maso. Sit down, I got maso. Sit down, I got. Then did have a maso. Sit down, I got.
Yeah! E adesso introduciamo un'altra trasmissione che è molto interessante. E il titolo com'è? Noi non siamo razzisti, sono loro
che sono neomelodici.
Perfetto. E perché è importante questa trasmissione? Perché secondo noi è importante andare a studiare quelli che sono i linguaggi quelli contemporanei, che hanno a che fare chiaramente con la comunicazione anche degli strati popolari. E chiaramente nel caso di Napoli il neomelodico è una parte molto molto importante di questo registro linguistico. E niente, allora parliamo di questi neomelodici.
Ragazzi, è un tema che purtroppo racconta, cioè, ci descrive anche molte resistenze di quelle che ci sono, diciamo, pure in ambienti che possono sembrare abbastanza aperti. Quando alcune volte si nomina, diciamo, il neomelodico, c'è cioè un fatto di ah, che musica di merda, che musica l'ascolti, ma magari è sta cosa, cioè, come se ci fosse, capito, una differenza fra quello che può essere buono o cattivo. Cioè ci sta qualcosa che è alto e qualcosa che è basso. Io l'ammetto, nella roba è vero, fa cagare, ma questa fa nei vari generi musicali che si esprimono proprio in generale. Altre cose invece secondo me sono importanti, perché come dicevi tu, il linguaggio crea la realtà attraverso il modo in cui tu ti racconti, ti esprimi, ti relazioni, crea anche quello che ti circonda. E quindi il fatto che ci sia ancora gente a Napoli che comunque si impegna a scrivere in dialetto, si impegna a scrivere in napoletano, si impegna a fare lingua, si impegna a creare realtà, a creare relazioni, secondo me vale la pena di essere guardato e indagato. Pure perché se si cammina per le strade di questa città, la musica che si ascolta è chiara e netta, può variare da qualcosa di più classico e diciamo pure, oppure arrivare fino a mocio, ai ragazzi di oggi ascoltano la trap, ascoltano ragazzi che hanno delle storie da raccontare molto interessanti. Pure per un altro aspetto, il fatto di non essere razzistici di fronte a questa cosa, di non voler discriminare questa cosa, vuol dire ammettere che esistono dei racconti sulla città vari, diversificati. La città non è una, non c'è una descrizione di Napoli, perché in un questo mi ricollego pure a un ultimo testo che hanno pubblicato Dante Descartes qui a Napoli, hanno ripubblicato un saggio di Domenico Rea che racconta proprio questo, come il modo in cui è stata descritta Napoli, la napoletanità, il fatto di essere sempre allegri col sole, la pizza, il mandolino, il Napoli, e questo ci ha imprigionato e non ci ha fatto capire che Napoli è quello che è attorno, è qualcosa di molto stratificato, di sedimentato, che è difficile da cogliere. E forse Enzo Di Domenico ci può dare una mano.
Malasse, ne vai e quando vado sento solo tu mi chiami e cerco scusa io corazzai a te perdono tu mi tieni dentro in mano basta che muovo non ride io sempre pronto pure bene sempre pronto a te scusa sempre pronto a te capire ma così se va amore io non sono proprio fatti docente, da mattina comando, da non soffre non sente, io sono essere umano, con un cuore e con anima, io non sono un robo, ma di invece mi appiccio e mi studio come una lampadina, tu vai a capisci e buttivo brucia, e attaccato con un filo tuo direi io mi muovo. Fai che la data pare io sono sempre innamorata se pure vai con altre a te basta lo segnale io sempre pronta a voler bene sempre pronta a te scusare sempre pronta a te capire ma così se fa amore io non sono un robot fatti dire lucente che la mattina comanda che non soffre non sente io sono essere umano con un cuore e con anima io non sono un robo sempre pronto a te capire ma così se va amore io non sono un robot fatti dire lucente davanti alle domande che non soffre non sente io sono essere umano con un cuore e con anima io non sono un robot io sempre pronto a voler bene sempre pronto a te scusa, sempre pronto a te capire, ma così se va a morire, io non sono un robo, ma ti fiero lucente, davanti le comande, ma non sono
nel suo ruolo di presidente del Senato, Ignazio La Russa mette fine a una delle questioni di genere più sentite ed equivoche nel nostro bel paese. Da oggi Arancina o Arancino si chiameranno solo Palla di Riso per ricordare i gloriosi e efficaci proiettili da Obice. La destra piazza Fontana, questo è il titolo dei principali quotidiani all'indomani della nomina del presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, ma il vociare tra i banchi lascia trapelare anche il nome di Attilio come probabile ministro. La destra piazza Fontana 2, il ritorno.
Il giornale è offerto da... Hai un leggero pizzicorio al colon? La pancia si gonfia dopo un frugale pasto? Amaro Petacci! L'amaro perché ha lo stomaco sotto sopra. Capovolgere prima dell'uso.
Ed ora riconquistiamo l'italiano.
A cura dell'Accademia della Frusta.
Energy Drink diventa olio di ricino.
Ok, siamo tornati qui live da Santa Fede Liberata. Siete molto belli. Vabbè, forse, dai, no, non esageriamo. Vi è piaciuto il pezzo neomelodico? No, vabbè. Però a noi piace perché abbiamo un interesse sociologico scientifico nei confronti. No, non ci stiamo giustificando.
Non prendeteci sul serio, cioè noi scherziamo, cioè nel senso non, cioè, non è che da farsi ragionamento con coppa Enzo Di Domenico o roba.
Ah boh, a me prendeteci... scusa, allora, Franco Ricciardi non ci vogliamo sentire più.
No, ci vogliamo sentire tutto cose, vogliamo sentire tutto. Sentere, perché poi chissà da dove veniamo. Perché poi quello è un po' la cosa, nel senso che il linguaggio poi che si esprime all'interno di queste canzoni cambia pure a seconda del luogo geografico in cui si viene sviluppata. perché anche la lingua napoletana risente di questa frammentazione, e quindi risente del fatto che a seconda dei vari luoghi in cui le persone vivono sviluppano anche una lingua diversa. E infatti è una cosa proprio antica sul fatto che già il napoletano del strettamente, oggi lo dicevamo pure con i ragazzi di Roma, già il napoletano del centro storico, se sente parlare o se sente che uno non è del centro, ad un sì è Napoli. Cioè non, ma perché poi in realtà
è settarismo.
Ma no, qui è settarismo, ma si basa su un fatto reale. Cioè vivere fuori dalla città o vivere in periferia è diverso, certo, rispetto a vivere il centro della città. Che lo si voglia o no è una cosa diversa, e sviluppa esistenze, sviluppa esperienze, sviluppa linguaggi diversi. Perché quello che succede in periferia può essere simile, ha delle dinamiche sicuramente, ha delle cause anche diciamo comuni, ma si sviluppa in maniere diverse. Anche la musica,
assolutamente.
Cioè, la trap cittadina è una cosa, la trap della periferia racconta cose diverse e riesce, secondo me, su alcune cose anche a sviluppare l'intreccio di quello che è una sorta, non lo so se può essere definita in questa maniera, di fusione di culture e etnie. Nel senso, uno dei maggiori esponenti della musica trap in questo momento a Napoli, Speranza, è Nuaglione, che è nato in Algeria, cresciuto in Francia e poi è emigrato a Caserta. Arriva a Caserta e fa il muratore, per caso inizia a cantare, naturalmente viene subito captato da quelle che sono le, diciamo, le industrie e la discografia nazionale, e quindi viene subito poi dopo commercializzato, ma ha dei contenuti e delle storie che, se ascoltate, non sono poi così distanti neanche dalla sofferenza e dal senso di repressione e imprigionamento che subiamo noi tutti i giorni. E uno dei pezzi più belli, secondo me, Sirene, vale la pena di sentircelo.
Ha già cagnato una comba prima, canta sirene re carabini, niere sparole rinda cabini, terremotato su Filippini, mi perdo in danno un bicchiere di vino, meglio vita bello a bella vita, piglio pulmani in da te la vim, che ti ha pigliato a te che da min. Sono più forte che attento, tu immagina fora che mi fine tu combinà, spille in bottiglia, cagnella, rinem faccia morto, ritorna da ciò camminà. L'amica chiama sta boss, la c'è passata frontiera, viene a piglia, sterile son che discorsi, quando si tratta di renare vorreste via, in conflitto come stesse vinghi, ma robo della trova e pizzami, pure all'odelle so brava che le guizzi più so che è nato in guerra cami, problemi buoni cami, droga le cercole mi, ne ho collegamento, bene nei calcoleri, quando mi parli fatica, ho collocamento, alza volume a manette, mettono poche vendette, no piatto bullet, o che non sacrament, si vai contro il chiesa faci da gullet, io con la bullet, coppe macchinette, ma capo te sempre scegliette, non mi sei spengato il cinese, preso rompo vere pare chi te sei. Sentesti sirene rindamenta, non capisco se finziono si io veramente, ma faccio un balcone che sta a cadere al menta, a capa mi non funziona un capa che sta gente evidente. Sentesti sirene rindamenta, capisco se finziono si vuo veramente, ma faccio balcone che sta a cadere al vento, la capa mi non funziona anche perché sta gente evidentemente. Scegli sulle podorne che guardo, rima assassino scrive che guardo, papà ma sai che sordora white, fra come sta come Barry White, quando vuoi in Paraguay, innamoro tu mi mai ferì, perché ti chiudo un bagagliai. En cache comme un prisonnier, moi j'endure mes peines. Je pèse mes bombes à mon pas, moi-même si mon humour est couleur ébène. Je cherche mon arbre, je cache mes larmes derrière ma grosse paire de Ray-Ban. Qui me défie, défie le vent, la tempête, on récolte toujours ce que l'on s'émancé. Riga, miga, c'est ça mon aide, de rongo, restez ma gonade, ma nade, mes bases, c'est au centre, ruimine, et t-shirt, garade, je pèse à mon armade, penou, dans des berries, comme ben. Quand des compagnes, comme pas la manamonde, vive champagne, bon fumo, canavon. Prie des pupilles, que pour les malamènes, solo speranza, l'artiste, comme c'est. Sentesti sirene rindamenta, non capisco se finziono si io veramente, ma faccio balcone che sta a cadere. Realmente, a capa mi non funziona anche perché sta gente evidente. Sento sti sirene rindamenta, non capisco se finziono si vuo veramente, ma faccio balcone che sta a cadere realmente, a capa mi non funziona anche perché che sta gente evidentemente.
All right, grazie. Beh, dopo tutto questo discorso di ricerca, perché è evidente che qui c'è un discorso di ricerca, non possiamo che introdurre Brodo, che sulla ricerca e sulla musica, sull'avanguardia musicale, insomma, ne ha tanto da dire, dai, dai.
No, no.
Come direbbe René Ferretti, dai, dai, dai!
Allora, Brodo di Cagni è una trasmissione di indagine sulle culture underground, semplicemente. L'avanguardia mi sembra un'esagerazione. No, inizio subito con un pezzo, poche parole. Questo è Exoterrorism, francese, su questa etichetta che ha stampato un sacco di roba, TTT, Third Eye Tape, l'etichetta francese che ha fatto Mukata, diverse cose, tutte diciamo sul beat industriale storto, comunque un hip hop stranissimo. Mukata è palestinese in realtà. Questo che ci sentiamo è Exoterrorism. L'album stranamente sembra ispirarsi a Napoli, cioè che si chiama Exuviae, Exuvio, Vesuvio, Exuvie. Strano, no? Il riferimento secondo me ci sta. E ci ascoltiamo questo pezzo che si chiama Imago. Buon ascolto.
This charm, an enemy of the human race.
Thank you.
ritorniamo. Radio Neanderthal, ci siamo annunciati prima, no?
Un buon atterraggio.
Siamo Radio Neanderthal, siamo Radio Neanderthal.
Ci stiamo evolvendo.
Radio Neanderthal, ma quando mai?
Proviamo a evolverci.
Sempre andando avanti su quest'indagine delle culture underground e musiche così, anche in Europa in tour in questo periodo, c'è questo gruppo che si chiama Daily Girl, è un duo, non so come definirlo, techno grind, elettronica e voce, ve lo faccio sentire senza, come dire, troppi fronzoli. Buon ascolto.
Death appearance ticket and must appear at on Friday, March 9, 2018 at 9:30 in the morning. If you fail to appear at the scheduled time, the court will issue a bench warrant for your arrest. If you have an attorney, you should consult with him or her about this call if you have a question about your next appearance in court. If you need any further assistance, please call the helpline of the New York City Criminal Justice Agency at 646-213-2548. The helpline is open Monday through Friday, 9 a.m. to 5 p.m. Again.
Officer! I got my hand in my pocket! You caught me! You caught me! Are you scared? Are you watching? You scared? You watching, officer? Officer! 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 You got me! You got me! I got my hand in my pocket! You caught me! You caught me! You scared? You watching? You scared? You watching? You caught me! You caught me! You caught me! You caught me, officer! 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 You watching? Officer! 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 You caught me! I got my hand in my pocket! You scared? You watching? You got me! You got me!
Allora, adesso finiamo con Brodo di Cagne e lasciamo la parola ai compagni di Carogna Virus, che ci leggeranno prima un comunicato e poi ci sarà uno short, cercheremo di farlo essere breve, un estratto dalla trasmissione, dalle varie trasmissioni che sono state fatte su Radio Neanderthal. A te.
Ciao, dopo questo intrattenimento musicale volevamo porre l'attenzione su una tematica importante, la repressione, una tematica che riguarda tutti coloro che manifestano il proprio dissenso. E a tal proposito leggerò un appello per una mobilitazione internazionale in solidarietà con il compagno Alfredo Cospito, che è in sciopero della fame, che è in 41 bis ed è in sciopero della fame dal 20 ottobre. Lo scorso 20 ottobre l'anarchico Alfredo Cospito, nel corso di un'udienza presso il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, ha tentato di leggere un'articolata dichiarazione nella quale annuncia di essere entrato in sciopero della fame contro il regime detentivo di 41 bis a cui è sottoposto e contro l'ergastolo ostativo. Una battaglia che Alfredo non intende interrompere fino al proprio decesso. Il compagno, che si trova in 41 bis dallo scorso 5 maggio con un decreto firmato dall'allora ministra della giustizia Marta Cartabia, è attualmente detenuto nel carcere di Bancali, in Sardegna. Alfredo Cospito è un anarchico da sempre in prima linea nelle lotte, mai disposto a compromessi o ad arrendersi. È un compagno che ha lottato dalla fine degli anni Ottanta, periodo nel quale venne incarcerato come obiettore totale, per il rifiuto di svolgere il servizio militare obbligatorio, e che, dopo l'arresto avvenuto nel 2012, nel corso del processo che ne è seguito, ha rivendicato il ferimento del dirigente di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, realizzato dal Nucleo Olga, Federazione Anarchica Informale, Fronte Rivoluzionario Internazionale, è avvenuto il 7 maggio dello stesso anno a Genova. Alfredo è sempre stato attivo nella difesa dei compagni colpiti dalla repressione, in ogni angolo del mondo. La sua lotta oggettivamente riguarda tutti i detenuti, fra i quali ricordiamo particolarmente i 3 militanti delle Brigate Rosse per la costruzione del Partito Comunista Combattente, rinchiusi da oltre 17 anni in 41 bis. Nadia Lioce, Roberto Morandi, Marco Mezzasalma. Nel 2009 la compagna Diana Blefari, della stessa organizzazione, si tolse la vita dopo la permanenza in questo duro regime carcerario. Alfredo si trova in carcere ininterrottamente da 10 anni, trascorsi nelle sezioni di alta sicurezza, fino al trasferimento in 41 bis. Nel 2016 è stato coinvolto nell'operazione Scriptamanent, accusato di associazione sovversiva con finalità di terrorismo e di molteplici attacchi esplosivi. A seguito della sentenza di Cassazione del luglio di quest'anno è stata riformulata la condanna per lo stesso Alfredo e per Anna Beniamino in strage politica, la cui unica pena prevista è l'ergastolo. Lo Stato italiano, che ha sempre protetto gli stragisti fascisti, ora vuole condannare per strage 2 anarchici per un attacco che non ha provocato né vittime né feriti. Alfredo, da anni, contribuisce con articoli, progetti editoriali e proposte al dibattito anarchico internazionale. Per questo motivo è stato più volte sottoposto a censura e divieto di comunicazione con l'esterno, venendo condannato per la pubblicazione del foglio anarchico rivoluzionario KNO3 e dell'ultima edizione di Croce Nera Anarchica, e attualmente indagato per la pubblicazione del giornale anarchico Vetriolo. Dopo questi provvedimenti, nel mese di maggio ad Alfredo è stato applicato il 41 bis e successivamente trasferito dal carcere di Terni a quello di Bancali, a Sassari. In questo modo gli viene impedito ogni contatto con l'esterno. Il 41 bis serve per isolare completamente il detenuto dall'esterno. La misura viene disposta per 4 anni, ma di fatto l'unico modo per uscirne è quello di pentirsi e collaborare con le forze repressive. In altre parole, il 41 bis è tortura, in quanto ideato per indurre sofferenza allo scopo di estorcere confessioni o dichiarazioni. Questo regime carcerario comporta 1 ora di visita al mese con il vetro divisorio, sotto sorveglianza elettronica e con la registrazione audio e video. Solo se i familiari non hanno la possibilità di recarsi al colloquio, in alternativa alla visita in carcere, è prevista la possibilità di una telefonata mensile di 10 minuti. Ma per effettuarla il familiare del detenuto deve recarsi presso una caserma dei carabinieri o all'interno di un carcere. Inoltre è prevista una sola ora d'aria e una sola ora di socialità interna alla sezione, che avvengono in gruppi composti da un minimo di 2 a un massimo di 4 detenuti. La divisione in gruppi viene decisa direttamente dagli uffici dei burocrati a Roma e dura alcuni mesi. Il 41 bis è un regime carcerario di annientamento, in quanto studiato per provocare danni fisici e mentali tramite la tecnica della deprivazione sensoriale. Si tratta di una condanna alla morte politica e sociale, volta a recidere ogni forma di contatto con l'esterno. Il trattamento riservato ad Alfredo ci ricorda le parole attribuite a Benito Mussolini su Gramsci: bisogna impedire a questo cervello di funzionare per 20 anni. Esemplificativo del buco nero nel quale si finisce una volta entrati in 41 bis è proprio quanto accaduto il 20 ottobre durante l'udienza presso il Tribunale di Sorveglianza di Sassari. In questa udienza è stato impedito ai solidali di entrare in aula. Il compagno si trovava collegato in videoconferenza dal carcere come previsto dalle regole del 41 bis e quando ha tentato di leggere la propria dichiarazione gli è stata tolta la voce, schiacciando un bottone. La dichiarazione è segretata dai giudici. Se gli avvocati la diffondessero rischierebbero una pesante condanna penale. La vicenda del compagno Alfredo Cospito si intreccia con un clima repressivo sempre più cupo nel paese. Fuori dal movimento anarchico assistiamo a una repressione sempre più opprimente anche contro gli operai, gli studenti, i movimenti sociali. Citiamo il caso più eclatante. Quest'estate la Procura di Piacenza ha aperto un'inchiesta contro dei sindacalisti, accusandoli di estorsione, perché chiedevano, con una lotta radicale, picchetti e blocchi stradali, degli aumenti salariali al padrone. Vogliamo che si comprenda anche all'estero che la china repressiva che sta prendendo lo Stato italiano riguarda tutti in prima persona, dato che un precedente di queste dimensioni nel cuore dell'Europa potrebbe essere foriero di ulteriori balzi repressivi anche ad altre latitudini. Tutto ciò sta accadendo mentre la crisi sociale e la crisi militare internazionale peggiorano di giorno in giorno. Sappiamo che questi sono i contesti ideali per mettere in atto svolte autoritarie da parte dei governi. Abbiamo poche settimane per salvare la vita di Alfredo Cospito, per evitare il suo assassinio, ma soprattutto per dare un segnale di contrattacco a quanto sta succedendo. Riteniamo lo Stato responsabile della vita e della salute del compagno. Mobilitiamoci in tutto il mondo, facciamo pressione sullo Stato italiano affinché Alfredo possa uscire dal 41 bis.
Siamo ora in collegamento con un compagno di Trieste che ci parlerà delle rivolte avvenute nel carcere di Modena, dove è stato ospite suo malgrado.
Ciao, come va?
Bene, bene, bene. Cade oggi il quarto mese dai fatti di Modena, che sono successi dall'8 e 9 marzo 2020. Come hai raccontato poche settimane, la settimana dopo di quei fatti, quello che è successo, a mio avviso era già nell'aria, appunto, ben prima dell'8 marzo. Essendo stato lì circa un mese e mezzo, in una sezione tra l'altro particolare, la sezione numero 4 di punitiva, rispetto alle mie esperienze in altre carceri, era emblematica tutta una serie di cose che emergevano dalla vita quotidiana all'interno di quel carcere, su vari aspetti, sia, come dire, logistici e di organizzazione del carcere, e anche dei malumori che i detenuti vivevano lì dentro. Quindi quando i giornali hanno parlato che quella rivolta fosse, come dire, gestita da fuori, da chissà quali organizzazioni, o che i detenuti hanno sì assaltato l'infermeria, che insomma era una cosa molto irrazionale, a mio avviso non è andata esattamente così, anzi. Diciamo che, appunto, io sono uscito 3 settimane prima della rivolta, e proprio in quei giorni prima che io uscissi, quindi era l'11 febbraio, si percepiva tutta una serie di problemi. Se uno legge appunto gli articoli, si capisce che il carcere di Modena aveva dei problemi, nel senso che la direzione era stata cambiata per 3 volte in un lasso di tempo molto breve, quindi questa faccenda qua organizzativa da parte del DAP in realtà crea molti problemi all'interno del carcere, proprio perché ogni direttore cerca di dare una sua impronta alla gestione del carcere stesso, sia riguardo alla polizia penitenziaria, sia l'ambito sanitario, la cucina e anche la vita stessa dei detenuti. Quindi quando la nuova direttrice Maria Martone, che arrivava da Castelfranco Emilia, 2 giorni dopo che si era insediata, e aveva dato l'ordine, che non arrivava da lei ma arrivava molto probabilmente da Roma, era di fare spazio, e quindi sono avvenute tutta una serie di piccoli o grandi fatti che la gestione da parte della nuova direttrice per fare questo spazio andava a interferire con un equilibrio che era sempre precario dentro le sezioni. Quindi poteva succedere che magari all'inizio sono andati, tra virgolette, con il piede di piombo, più o meno, tra virgolette, nel senso che se tu ti rifiutavi di essere trasferito di cella o di sezione, cioè ho visto personalmente, come dire, scappellotti, spintoni da parte delle guardie, soprattutto a chi magari non conosce la lingua, quindi non comprende cosa sta succedendo, quindi si piglia anche male, non sa come affrontare la cosa, e questa cosa qua creava parecchie tensioni di vario tipo. E che è successo poi? Che dopo 2 giorni di sballottamento delle persone tra una cella e l'altra, comprendendo che questo modo di fare era un po' troppo forte, per moderare un po' il clima che stava emergendo, avevano mandato in sezione, non solo nella numero 4 ma anche nelle altre, un ispettore che aveva fatto un po' da paciere, da mediatore, per dire boh, ma se qualche detenuto ha già un'idea di andare in un'altra sezione con non so, qualcuno che conosce, insomma volevano farsi un po' venire incontro, no? Ma allo stesso tempo c'era la minaccia, nel senso che se tu non facevi comunque come dicevano loro, c'era prima l'isolamento, e se non bastava anche qualcos'altro, tipo le botte. La frase non l'hanno detta, ma era evidente. Qual è un'altra cosa che da aggiungere a questa faccenda qua? È che quel carcere là aveva delle grosse problematiche, era veramente sporco, il cibo era veramente a volte scarso, anche, ma anche poco sano, poco, insomma, non sicuramente di prima scelta, e tutta una serie di le solite questioni, appunto la cosa sanitaria, la questione sanitaria, la possibilità di avere degli svaghi o di riuscire ad uscire dal carcere con le solite cose che loro propongono, in realtà funzionava veramente poco. E soprattutto se tu non seguivi la loro linea venivi preso di mira o comunque c'era attrito. E quello che mi emergeva in modo molto forte in quel carcere era le negligenze dei secondini, delle guardie, sul fatto che proprio se ne sbattevano dei problemi dei detenuti, cioè non vedevano l'ora di staccare il turno e trovavano sempre mille scuse per non fare quello che i detenuti necessita, che sia una questione burocratica a livello proprio di carte o qualsiasi aspetto della vita quotidiana, era sempre un delegare al turno successivo e quindi a contare balle, quindi a contare costantemente, mettere zizzania tra detenuti o addirittura tra guardie e quindi litigi, insomma era una situazione abbastanza tesa. E tra detenuti, quindi tantissimi stranieri, tantissimi di estrazione diversa, sia culturale che anche, come dire, geografica, questa cosa qua non aiutava. In più con quella sezione c'era un via vai costante di gente e quindi era difficile discutere su come affrontare. Per dire, quando è venuto quell'ispettore, solo in due o tre siamo riusciti a avere un minimo di discussione per dire come affrontiamo la cosa e cerchiamo di portare avanti delle piccole istanze per migliorare un minimo la situazione. Ma qual è il punto? Perché solo in tre? Perché tu andavi all'area e ti trovavi in 3-4? Perché? Perché anche se eravamo in 40, la maggior parte delle persone erano sotto terapia e quindi questa cosa qua faceva sì che, non so, la mattina la gente dormiva, oppure a pranzo, anche se usciva, avevano il loro biberon con le pasticchine e quindi non erano lucidi, perché c'era molto malessere. Quando tu ti trovi un ragazzo di 19 anni del Gambia che sta dentro, non conosce la lingua, non capisce neanche bene, non sapeva neanche bene tanto l'inglese, ed è dentro perché ha mangiato due yogurt dentro il supermercato, cioè non li ha rubati, li ha mangiati perché c'aveva fame e il suo primo problema era mangiare, perché non aveva soldi, il cibo che passava era scarso e il primo problema era dare da mangiare a un ragazzo di 19 anni che ovviamente ha un certo appetito e tutta una serie di questioni. Quindi gente che non ha nessun supporto esterno, né familiare, né amicale, né neanche meno politico, era molto complesso fare discussioni di un certo tipo. Ma gli ultimi giorni, proprio per via di come stavano gestendo la cosa, si cominciava ad avere un minimo di voglia durante, non so, le ore di socialità, durante il ping pong, di dire proviamo a discutere, cerchiamo di però era appunto complicato, era un lavoro molto lento perché comunque c'erano tutta una serie di problemi appunto tra anche tra detenuti, sì, ma veramente anche del razzismo tra detenuti, anche molto spiccato. C'è il nordafricano che non parla col centroafricano e lo slavo che non parla con quell'altro, non per fare un discorso razzista, ma così funziona, no? Perché ci sono i residui di guerre tipo nei Balcani, perché emergeva forte l'albanese ce l'ha con quell'altro, il croato col bosniaco e avanti così. Quindi tutta questa mole di problemi a me non mi ha fatto sorprendere quando poi a casa l'8 marzo ho letto le notizie di quello che è successo, perché la rabbia a livello individuale, quindi proprio introspettiva secondo me, dentro ogni singolo individuo era molto forte, perché la repressione non soltanto dello Stato sul fatto che ti mette in carcere in sé e da quello basta e avanza, ma tutte queste dinamiche logorano lo spirito di un uomo, di una donna, e quindi è proprio scoppiato un bubone quel giorno là a Modena, e non mi meraviglio che quella rabbia sia stata sfogata secondo me in modo abbastanza anche lucido, perché sì, spacchi tutto ed è giusto, miri alla matricola, mira gli uffici dove dentro ci sono tutti i rapporti disciplinari e insomma, ti vai a fare anche un po' di pulizia burocratica sulle tue vicende, anche secondo me, quando hai tutte le segnalazioni e cose così. Ma quello che a me ha fatto anche arrabbiare è il racconto di quei giorni là, perché dire che quei 9 morti, di cui 3 io li conoscevo personalmente perché erano nella sezione numero 4, che sono morti per metadone, ecco, questa qua invito tutti come minimo, non soltanto a non crederci, ma a rifletterci sopra su come sono state raccontate quelle vicende. Perché io posso anche dire, non mi meraviglio se qualcuno è andato nell'infermeria e si è preso delle sostanze, perché appunto era un carcere fortemente medicalizzato e drogato in generale, perché passavano 3 volte al giorno le terapie. Ma questo non è andata così veramente. Posso dire sì, può essere che l'infermeria sia stata saldata, ma i morti, noi sappiamo benissimo, e nei video si vede, la guardia del magazzino, con cui personalmente ho litigato varie volte, un pezzo di merda di prima categoria, giusto per capirsi, senza, insomma, uso una parola forbita, e aveva il mitro spianato altezza uomo, e si sa benissimo che ha sparato ad altezza uomo, e quando sono entrati dentro il primo detenuto che hanno avuto per mano l'hanno fatto fuori, cioè hanno spaccato la testa e hanno fatto, per far capire agli altri che adesso sono botte, punto.
Anche questo, anzi forse più che anche molto questo, cioè la capacità, la possibilità di far passare dei racconti, di far passare delle narrazioni, delle esperienze che in altri modi non passerebbero, e quindi permettono e danno la possibilità a tutti di poter ascoltare, sentire e magari vivere determinate situazioni e quello che può accadere all'interno dei luoghi che sono le carceri, che sono inaccessibili a quelli che non vengono detenuti, e quindi permette di conoscere quei luoghi. Quando si sente si è dentro perché si è mangiato 2 yogurt, non perché li ha rubati, si può riuscire a sentire quella che è la dimensione anche oppressiva e repressiva all'interno di questa società, e soprattutto i soggetti che va a prendere gente che ruba yogurt e li isola e li detiene senza nessun contatto con l'esterno. E se la radio può dare un ponte o può creare un dibattito, una connessione con questi luoghi, ti fa capire quanto possa essere uno strumento comunque potente in questo momento. Noi chiudiamo così la nostra puntata. Vogliamo ringraziare Santa Fede e Radio Voci dai Quartieri, e vi lasciavamo con un pezzo e con una domanda: chi si ricorda di Peppino Brio e del suo wah-wah? Perché Peppino Brio è stato il primo a Napoli e in Italia a usare il wah-wah, ha introdotto un pezzo importante di quella che poi è stata l'evoluzione musicale. E va buono, non fa niente. Ciao Ayu.
Fino mese sulla navi morata da compagno.